Io vi do il benvenuto a tutte voi, a tutti voi, per questo secondo e ultimo incontro sul tema Terra Santa, una terra in attesa di pace e giustizia, organizzati questi due incontri dalla parrocchia della cattedrale e dal centro missionario diocesano, dalla ONU Solidarietà Missionaria e dal centro di informazione biblica che io rappresento qua oggi. Questo secondo incontro segue quello di domenica scorsa, penso che molti di voi erano presenti. Domenica scorsa Brunetto Salvarani, esito a chiamarlo professore perché siamo cresciuti insieme a casa, quindi mi fa un po' effetto. Poi io sono più vecchio, sono anche suo parente, quindi non lo chiamo professore, non è per diminuire l'importanza, ma perché sai. Brunetto Salvarani che ci ha parlato della Comunità della Pace, di Neve Shalom, questa esperienza che lui porta avanti da tanti anni. E oggi invece abbiamo con noi Don Nandino Capovilla, che ringraziamo, è venuto da Venezia. E Don Nandino è stato per molti anni referente di Pax Christi per la Palestina e Israele e attualmente è coordinatore nazionale di Pax Christi. Su Pax Christi eventualmente poi ci parlerà, immagino che molti di voi sappiano di cosa si tratta, se qualcuno non lo sa e glielo vuole chiedere, penso che sia ben felice di rispondere. Ecco, il tema, il titolo di questa giornata è Piazza Pulita, la Nakba, tragedia,
catastrofe.
La catastrofe palestinese, conoscere il passato, capire il presente e affrontare il futuro. Io penso che forse il microfono possa anche non essere utilizzato perché...
Nelle chiese non l'avevamo,
quindi io l'ho usato solo per darmi un minimo di autorevolezza. Se io lo spengo subito, e anche perché Don Nandino sarà più o meno sempre lì al computer, per cui è forse più facile anche per lui parlare senza microfono. E i materiali che avete in mano sono stati naturalmente forniti da Don Capovilla, e magari anche su questi lui ci spiegherà. Al termine della sua conferenza, del suo discorso, naturalmente ci sarà spazio, come sempre, per fare delle domande o delle riflessioni sul tema. Grazie.
Grazie a voi. Ho rimandato le stesse immagini con qualche parola in più, anzi con delle parole che nelle settimane scorse a Roma, nel Sinodo per il Medio Oriente, sono risuonate in modo molto forte, sono venute dai vescovi della Terra Santa, e allora ecco che adesso si sovrappongono le immagini che prima avete visto senza parole, senza commento. A volte diciamo che le immagini parlano da sole, è vero, è così. Credo che se uno sinceramente arriva in Terra Santa e prova a seguire anche solo per qualche metro, se non per tutti i suoi 700 chilometri, il muro, 700 chilometri, da fare girare la testa solo a pensare quanto sarà da Carpi 700 chilometri, arrivate fino a Napoli. Ecco. E, allora uno non serve che ci metta il commento, ecco, il commento potrebbe essere quello di Benedetto XVI quando... prima di lasciare la Terra Santa, ancora sulla scaletta dell'aereo, si girò all'ultimo giornalista e disse proprio: mi sembra di avere ancora sopra di me l'ombra di quel muro, di quel muro. Il Papa non accettò in quei giorni, in quell'occasione, la proposta, anzi l'insistente proposta del governo di Israele di non usare la parola muro. In inglese doveva scegliere se usare la parola wall, che dice tutto quello che realmente rappresenta, e l'altra, assolutamente più usata, anzi è l'unica che usano i nostri giornali, che sono invece interessati a dirci qualcos'altro, anzi a nasconderci la realtà, si tratta della parolina fence. Fence si può tradurre come barriera difensiva. Se voi leggete il giornale e trovate barriera difensiva invece che muro, evidentemente siete portati senza troppi commenti a giustificare quello proprio che invece il Papa Benedetto ha sempre usato nella parola wall, e questo naturalmente si è preso le sue critiche. Ma allora eccoci questa sera ad aggiungere, a trovare le parole. Guardate la parola scelta, peace be with you, parola scelta dal Ministero del Turismo israeliano per apporre al benvenuto a chi entra a Betlemme. Il sapore è tutto quello di una, non so neanche come chiamarlo, mi verrebbe preso in giro, ma qualcosa di più. La pace sia con voi. A un popolo, a una città che è chiusa, sigillata dentro il muro. Ma queste parole voi forse le state leggendo, ma vi sto chiedendo troppo di leggere e di ascoltarmi. E allora mi fermo, perché sennò protestate, giusto? Fermo le immagini, perché quelle parole, queste immagini, queste parole, sono tutte contenute in un forte messaggio che il Papa ha ricevuto insieme ai padri sinodali proprio nei giorni del sinodo. Metto questa immagine per fermare la comunicazione. Ecco, allora sì, fermiamo le immagini, fermiamo le parole. Le parole hanno il loro peso. Le parole, quando lo sa bene chi è stato stamattina a messa, e ha sentito un Vangelo così forte che io poi non sapevo più cosa predicare. Gesù mio, cosa ci tiri fuori? Tutto, i terremoti, pestilenze, poi le famiglie che si dividono, poi tutto. Basta, vuoi farci prendere paura? Uno dalla Terra Santa vuole sentire una parola alta, quella che avete messo voi nel tema di questi incontri, è per la terra di Dio, quella che il professor Salvarani, il tuo compagno di gioco, ma il professor Salvarani ha, senz'altro non c'ero, ma conosco bene Brunetto, ed è straordinario, ha cercato di raccontare questa speranza della collina della pace, lì dove le religioni, le fedi si incontrano e cominciano a mettere dei mattoncini per la pace. Parole alte queste. E vi invito, anche se non è il tema di questa sera, a non perdere quando arriverà a Carpi il film Uomini di Dio. È arrivato?
No, è a Modena.
Catturatelo, va bene, catturatelo e andatelo a vedere. Però c'è un particolare di questo straordinario film che andrete a vedere sul martirio dei monaci in Algeria. Hanno cambiato il titolo. Il titolo in francese non era Uomini di Dio, era in francese, non lo dico perché non lo so, in francese, Degli Uomini e di Dio, il titolo originale di questo film. Perché poi hanno ridotto e hanno messo solo Uomini di Dio, non si sa. Forse perché nel DVD ci stava solo una parola. Ma una grave dimenticanza. Forse è proprio la dimenticanza che facciamo anche con la Terra Santa. Se ci dimentichiamo, per esempio, che è una terra appunto di uomini, cioè di uomini, di popoli che su questa terra hanno un unico desiderio, quello di vivere entrambi perché la sentono loro, di vivere nei loro confini, nella loro sicurezza, nella difesa dei loro alberi d'olivo, dei loro diritti negati da tante, tante ingiustizie. Allora, se mettiamo insieme le parole con questa realtà degli uomini, cioè dei popoli che non accettano che la loro storia venga tagliata, venga dimenticata. La parola che avete messo sul manifesto, questa parola strana, Nakba, non è colpa sua se non la riesce a pronunciare. Perché non la pronunciamo? Perché non fa parte della storia che ascoltiamo. Allora, quando ricordiamo il 1948, io vorrei con voi anche dopo nel dialogo mettere qualche immagine un po' sulla storia, un po' mi dite casomai se Brunetto ha già fatto, allora casomai, per toccare alcuni capitoli importanti della storia. Quando ricordiamo il 1948, noi ricordiamo la nascita dello Stato di Israele, ma contemporaneamente, chissà come mai, strappiamo l'altra pagina di quello stesso anno, che appunto è la Nakba. La Nakba, cioè, di quasi 400 villaggi, di una pulizia etnica, la chiama uno storico israeliano, Ilan Pappe, migliaia di palestinesi strappati dalle loro case, dalle loro villaggi. Allora una storia che merita, che ricorda, che richiede a noi il dovere proprio di entrarci e di appassionarci, non per uscire da questa sera o da questa storia schierati l'una dall'altra. Se saremo schierati per la pace, lo saremo anche per la giustizia, per la legalità internazionale, per il rispetto di quelle leggi che chiedono, anzi che esigono, di rispondere a coloro che su questa terra da 60 anni chiedono in modo fortissimo, ecco, il nostro aiuto, la nostra solidarietà. Allora, io parto con 6 minuti, con la nostra campagna produciamo molti materiali, video, in particolare questo che mi è stato chiesto di commentare questa sera, è un film che si intitola appunto Piazza Pulita, un film fatto con una ONG israeliana che si chiama Zokrot, che in ebraico vuol dire memoria, Pax Christi, e una ONG palestinese. Una storia che riguarda un villaggio particolare, il villaggio di Emmaus. Anche lì arrivano i pullman dei pellegrini. Ma noi ci chiediamo da tanto tempo perché ai pellegrini viene negata la storia che questi popoli vivono. Perché noi, parlo per me, non voglio accusare, perché gli organizzatori dei pellegrinaggi ritengono che sia necessario scrivere nella prima pagina di tutte le guide, voi trovate questa dicitura, il pellegrino verrà estraniato dagli aspetti politici, che sono troppo complessi, che è bene che non tocchi, casomai passando vicino al muro gli verrà detto semplicemente che è per la sicurezza. E questa parola, dice Abuna Raed, parroco a Taibe, questa parola è la quarta religione. Lì c'è l'ebraismo, c'è il cristianesimo, ci sono i musulmani, e la quarta religione, la parola che viene continuamente ricordata, la sicurezza. E per la sicurezza voi sapete che anche nel nostro paese si può far tutto. Allora, parto con questi 6 minuti, perché? Perché sono nati in un contesto particolare. Noi come campagna di Pax Christi accompagniamo i pellegrinaggi di giustizia, alternativi, perché non andiamo negli alberghi, andiamo nelle famiglie, nelle parrocchie, e quindi ascoltiamo dalla mattina alla sera la storia di che vivono queste persone. E accompagniamo i giovani che fanno peace building. Per questo motivo, ad una delle conferenze di pace, io sono veneziano, forse per questo ce l'hanno chiesto, gli organizzatori di una grande conferenza che si è svolta a Palazzo Ducale, ho dovuto tirare fuori la giacchetta, quella ancora più importante, era una conferenza per la pace con israeliani, palestinesi, leader politici di entrambi i popoli, poi molte presenze europee, e a questa conferenza hanno pensato gli organizzatori, una volta tanto ci hanno pensato, di chiedere alle persone normali che amano questa terra che cosa noi chiediamo ai politici. Sarebbe bello se ce lo chiedessero più spesso. Che cosa chiedete per la Terra Santa? Io sono stato contentissimo, ho detto guarda, ti facciamo un elenco, va bene, che traduca la parola pace. Sì, però c'è un problema, mi ha detto l'organizzatore, che tu hai 6 minuti, allora dovrò fare un discorso preparatissimo. No, non un discorso, dovrete fare un video che verrà mandato nella sala delle conferenze. Però mi ha anche detto un'altra cosa: alla fine devi mettere che la responsabilità è vostra, perché attento, ci sarà un grosso pericolo. Mamma mia, adesso che mi hai fatto la proposta, sì, perché in sala ci saranno dalla parte gli israeliani e dall'altra i palestinesi. E se tu metterai delle immagini che saranno contro gli israeliani, noi rischiamo che qualcuno si alzi e se ne torni a casa sua. Se tu sei contro i palestinesi, guarda che sarà un caso diplomatico. E io ho detto non lo faccio più, com'è possibile? 6 minuti di immagini, dire tutto e dire niente, non lo so, e accontentare gli uni gli altri. Va bene, vi faccio vedere i 6 minuti. Vi dico anche che è andata bene, non si è alzato nessuno. Abbiamo provato in 6 minuti a raccontare una storia che richiede però senz'altro la passione per la verità, altrimenti non bastano 6 ore.
Siamo un gruppo di cittadini europei, donne e uomini quotidianamente partecipi e attenti alle scelte dei nostri amministratori per il bene comune locale e globale. Siamo appena rientrati dalla terra in cui due popoli, israeliano e palestinese, aspirano a vivere insieme. Siamo purtroppo consapevoli delle incapacità che troppo spesso la comunità internazionale, i nostri governi hanno di incidere sulla questione israelo-palestinese. Avendo ancora negli occhi il dramma del popolo palestinese e di quello israeliano, chiediamo a voi, nostri governanti, di non restare a guardare, ma di attivarvi e mettervi in rete con iniziative locali e internazionali. Sappiamo bene che è difficile, sappiamo anche che potete farlo, sappiamo bene che spesso non ne avete il potere, sappiamo con certezza che è urgente non restare a guardare. Voi non potete non sapere che nel 1948 700.000 palestinesi sono stati allontanati dalle loro case e che più di 400 villaggi sono stati distrutti o evacuati. Voi non potete non sapere che di conseguenza furono creati campi profughi in Libano, in Giordania, in Siria e in Cisgiordania, dove ancora oggi vivono in condizioni disumane milioni di palestinesi. Voi non potete non sapere che dal 1948 ad oggi il territorio israeliano si è ampliato a scapito di quello palestinese e oggi, a causa del muro dell'apartheid, delle bypass road e delle colonie che sottraggono ulteriori terre, rischia di ridursi all'11%. Voi non potete non sapere che dal 2000 ad oggi la seconda intifada ha avuto una deriva terroristica che ha provocato attentati kamikaze in Israele, con oltre 1000 civili israeliani orrendamente uccisi. Voi non potete non sapere che il popolo israeliano è costretto a vivere all'interno del suo Stato nella costante paura che questi atti si ripetano, in una sensazione di insicurezza che lo porta a chiudersi anch'esso in una grande prigione. Voi non potete non sapere che nel 2002 Israele ha iniziato a costruire illegalmente un muro di oltre 700 km che penetra all'interno dei territori palestinesi per decine di chilometri, realizzato non sulla linea verde ma sul confine determinato arbitrariamente da Israele. Un muro in molti tratti alto 8 metri che sottrae terra, lavoro, impedisce il movimento, distruggendo proprietà, vivi e mancanze. Voi non potete non sapere che dalla realizzazione degli oltre 500 checkpoint molte donne sono morte in attesa di andare a partorire all'ospedale. Molti dializzati non hanno potuto raggiungere il tempo nel buio. Anche le ambulanze devono sottostare al potere americano.
Il messaggio, insomma, che è risuonato in sala, vi confesso che non ci sono stati applausi, c'è stato un momento un po' di come questo, molto silenzio. Il messaggio era chiaro, d'altra parte c'era stato chiesto di dire cosa pensavamo e a noi sembravano chiare entrambe le cose. Voi non potete non sapere, l'hanno ripetuto mettendoci sotto questa musica ossessiva che poi diventava più forte anche dei dati, dei numeri, perché non sono i numeri, anche se poi i numeri corrispondono a storie, persone, a uomini, ma e voi non potete non sapere, e poi l'altra parte che andava tradotta in inglese perché tutti potessero capire, e voi non potete non reagire, non fare la vostra parte. Questo ci sembrava importante dirlo a loro, e perché mi chiedo ogni sera se anch'io faccio la mia parte, perché credo che tutti, ecco, dobbiamo chiederci la nostra parte, qual è. E questo è stato uno dei messaggi più belli, sapete, del Sinodo Medio Oriente, e in particolare io ho accompagnato con la tavola Pellegrini Medio Oriente i vescovi appunto vicini alla Terra Santa, e ho sentito proprio in modo molto forte, abbiamo riportato nei fogli che vi abbiamo dato una parte del messaggio del Sinodo, e quella che riguarda la Terra Santa. E una sera lì a Roma il Patriarca di Gerusalemme, il Patriarca Sabà, ha presentato il documento dei cristiani Kairos Palestina, che è proprio il documento che in questo periodo sta arrivando un po' a tutte le parti del mondo, ma che in Italia non era stato ancora tradotto. Lo trovate qui, è del Messaggero di Padova e dell'edizione Terra Santa. un documento che però basta vedere un po' le parole che esprime, i concetti, la realtà, ecco, è molto duro. Voi lo sapete perché poi sono stati i titoli dei giornali, sono stati molto forti in quei giorni. Il sinodo è stato accusato di essere anti-ebraico, anzi di più, Vaticano ostaggio della propaganda araba, e i titoli sono stati molto duri, ma era questo quello che ci aspettavamo. Io in sala alla presentazione di Kairos Palestina ero vicino a una giornalista del Jerusalem Post che infatti poi il giorno dopo ha scritto sul suo giornale, uno dei quotidiani di Gerusalemme, parole durissime, ecco, durissime. E possono essere queste le letture che vengono fatte dall'aspetto politico, ma a noi non interessa adesso andare a scavare questo, ci interessa capire se questi pastori, se i pastori i vescovi, ecco, sono autentici pastori, cioè portano le angosce, le sofferenze, le speranze dei loro popoli, allora ci chiediamo che cosa questi popoli chiedono, che noi non possiamo non sapere, anzi che noi sulle quali noi dobbiamo reagire. Ecco, per questo stasera dobbiamo uscire tutti di sala che abbiamo qualcosa da fare, che dobbiamo sentirci spronati in questa solidarietà. Io, scusate se insisto ancora sull'aspetto dei pellegrinaggi, quanti hanno fatto il pellegrinaggio in Terra Santa? Abbastanza, chiaramente se siete qui. Ecco, io proprio, questo è un lavoro appassionato, abbiamo dedicato una serata negli eventi collaterali al sinodo, il Monsignor Marcuzzo, il vescovo di Nazareth, si è proprio appassionato a questo, ha detto andate avanti perché noi stiamo cercando di forzare le agenzie di pellegrinaggi, che sono questo il problema, capite, quando sono di mezzo i soldi allora si perde la testa e allora si trasforma il pellegrinaggio in turismo religioso, ma siccome c'è un popolo che soffre, siccome c'è una storia che da 60 anni ci chiede di dire, di reagire, non solo è una distrazione, diventa una corresponsabilità. E allora è per questo che i cristiani, scusate, della Palestina, scrivendo Kairos Palestina, hanno voluto anche nel titolo di alzare bandiera bianca. Sapete perché? Vi dico perché si chiama Kairos Palestina. Perché nell'85, lo ricorderete, apartheid del Sudafrica, le chiese nere avevano alzato la bandiera avevano detto al mondo: noi stiamo andando a picco con questo apartheid, è il momento questo, è il momento di aiutarci, di ribellarvi a questo apartheid, e hanno fatto un documento fortissimo che si intitolava Kairos Sudafrica. Ora i cristiani della Terra Santa fanno Kairos Palestina. E il patriarca attuale, l'attuale patriarca, nella sua introduzione dice queste parole fortissime. Per questo, dice, oggi e non domani è il Kairos della giustizia per la Terra Santa. Domani potrebbe essere troppo tardi. Capite? Capite la profondità? Io capisco bene che la giornalista del Jerusalem Post, che il governo di Israele possa restare sconcertato e d'altra parte, vi citavo prima il viaggio pontificio, posso casomai poi nelle domande raccontarvi altri particolari di questo, per dire, dal Papa all'ultimo cristiano subisce continuamente questo tentativo di facciamo finta che non ci sia, facciamo finta che questa situazione non sia quella che è. Guardate, io ecco, vado 4-5 volte all'anno perché accompagno i gruppi da molti anni e io abito a Betlemme nella parrocchia lì di Beggiala. Stando con i preti, cioè si vedono di quelle cose, adesso l'ultima volta le ho portate perché le do nelle mani delle persone perché così toccano con mano, va bene? Poi mi raccomando, sono preziosi, poi datemeli indietro. Sono parte dei pacchi dei visti che stanno sui tavoli dei preti a Pasqua, a Natale. E cosa sono questi fogli? Sono il tentativo di un cristiano, in questo caso, che sta a Betlemme, perché Beggiala è a Betlemme, di chiedere permesso, pensate, di andare a messa a Gerusalemme. Sono 4,5 km, allora, ancora una volta, da qui a 4 km? Vabbè, insomma, forse. Ecco, da qui a Santa Croce, allora. E però un cristiano di Betlemme non può andare a Gerusalemme, non può, proprio non può, ha bisogno di un permesso. Allora ecco che a Natale e Pasqua, io che sono lì con i preti, vedo che loro con pazienza scrivono e compilano centinaia e centinaia di permessi. L'esercito consegnerà alla fine di questo pacco consegnato 10, al massimo 15 permessi per andare. Perché? Perché vuol dire allora che è negata anche la libertà religiosa, è negato il respiro, il tempo, è rubata la terra, la speranza, il futuro. È per questo quindi che le parole dei cristiani sono molto forti. Però, attenzione, metto subito il però, e adesso vi do la prova con altre immagini. Non c'è una bandiera bianca, un allarme disperato. Chi è stato in Terra Santa recentemente o non recentemente non ha trovato gente disperata. Chi va nelle parrocchie, scusate, ho il dente avvelenato, chi invece di celebrare negli alberghi, so di sacerdoti che celebrano nella hall dell'albergo, celebrano in mezzo alla grotta, ecco, e ci sono i parroci davanti alle loro chiese che cercano di fermare i pullman e dire: fermatevi qui, venite dai cristiani. Guardate, siamo veramente su questo, sarebbe da denuncia, ecco. Io non chiedo a voi dove avete celebrato per non mettere in difficoltà, allora gli organizzatori del vostro pellegrinaggio. Ma capite, cioè ci sono questi cristiani che attendono una visita e vedono sfrecciare davanti a loro. Sapete quanti ogni settimana, solo gli italiani? Dite un numero. Una settimana? Di più, circa 5.000. 5.000 persone che passano, che hanno anche tutta la carica spirituale di solidarietà, che vogliono con la loro Eucaristia che hanno ricevuto la domenica fare della loro vita un dono, eccetera, facciamo la predica anche, ma che poi improvvisamente diventano turisti fai da te, che preoccupati di mettere le mani e di fotografare e di portare casomai un po' di sabbia a casa. Cioè, capite che siamo... Cambio discorso, perché avete capito che è un brutto tasto. Ma voi non c'entrate, no? Io spero che non ci sia un'organizzazione di pellegrinaggi, forse sì. Casomai li farà benissimo, va bene, giusto, li farà benissimo, imparerà. No, stavo dicendo un'altra cosa, non parlo più di pellegrinaggi. Dicevo, il documento che era a Palestina, che è stato firmato da tutti i capi delle chiese, 13 chiese cristiane, con questa bellissima parola all'introduzione, loro hanno detto così, i capi: abbiamo udito il grido dei nostri figli. Molto bello. Abbiamo udito il grido dei nostri figli, noi patriarchi, capi delle chiese, grido di sofferenza, ma anche grido di speranza. Ecco, questa è la verità. Non c'è disperazione, non c'è sconforto, c'è una grande speranza. Voi lo leggerete, perché non ve ne hanno dato conto né al TG e neanche nella stampa, e allora dovete cercarvelo voi questo documento, che alla fine dice così: in assenza totale di ogni speranza noi urliamo il nostro grido di speranza, perché crediamo in Dio buono e giusto, crediamo che la bontà degli uomini alla fine nella giustizia potrà trionfare. Allora c'è quindi una grande speranza. Adesso io, però, che l'ho detto, devo dare le prove di questo, no? Perché voi avete visto il percorso del muro, avete visto quella mappa, eh? E se vi faccio vedere, adesso ve le faccio vedere, le immagini di Gaza, perché io da 2 anni ho la possibilità di entrare a Gaza e ho scritto, ho raccolto l'intervista del parroco di Gaza, Abu Manuel, parroco straordinario con la sua gente. Paolina, un parroco all'inferno, ma non so se fa paura sua a comprarlo, non si può leggere la sera, se no non si dorme. Ecco, vi assicuro che andare a trovare la piccola parrocchia di Gaza, con i cristiani di Gaza, che loro mi dicono sempre: chissà che qualcuno saprà anche che ci siamo. Io non glielo dico, ma no, perché noi dobbiamo sapere che a Gaza ci sono solo terroristi, Hamas, e persone che si meritano casomai di essere ancora bombardate più di quello che già ricevono, perché ci sono 3.000 cristiani, non 4 gatti, 3.000 cristiani. Questi sono lì che soffrono perché non da oggi, non da mesi, ma ormai da più di 2 anni c'è un embargo totale, non passa nulla. Vi mostrerò le immagini così poi ne parliamo insieme. Ma dicevo, voi vedrete, adesso vi faccio conoscere questo Abuna Manuel. Il parroco di Gaza ha il sorriso sulla bocca, con una mano mi mostra la CD bomb. No, non ce l'ho qua, non prendete paura. No, se ve la faccio vedere poi fate anche male, poi vi alzate, andate via, fate come quelli di Gaza. Però bisognerà pure che qualcuno le facesse vedere. A me l'ha messa in mano. Prima mi ha fatto vedere Nidal, chi è? Dice, guarda, Nidal è questo signore qui, che è abbastanza corpulento, non ha più però gli arti inferiori. Perché, io vi faccio vedere la CD bomb, l'ho pubblicata nel libro perché non l'ho trovata da nessuna parte. Voi ditemi se è possibile che un essere umano oggi progetti una cosa simile, utilizzi una cosa simile, un'arma di questo tipo. Se ve la descrivo tanto avete già capito, e non vi chiedo se naturalmente la sapete che cos'è, perché chiaramente nessuno ve l'ha detto, non c'è nessun programma che ne parli, perché va bene così, va bene. Ecco, immaginatevi un centinaio di questi, un centinaio, c'è ancora la carne sopra, un centinaio che arrivano, va bene, che rimbalzano, perché sono fatte bene, rimbalzano e poi partono a 60 centimetri, così non uccidono, così fanno, creano, ecco, solo a Gaza 5.000 feriti solo in quei 20 giorni, cioè vuol dire che hanno, qui non c'è più l'umanità, non c'è niente, qui c'è solo un volta stomaco, ma tolgo subito questa immagine, se no...
Ma queste sono fatte in Italia magari?
No, non sono fatte in Italia, l'ho già a volte, altre volte mi hanno chiesto, sono americani.
Naturalmente ci sono anche le campagne, sapete, vi ricordate che per anni abbiamo fatto la campagna contro le mine di uova, ma poi ci cambiano i nomi, questo lo chiamano i camminanti uova. E allora rifaremo un'altra campagna adesso contro la CD bomb. Ma io non è questo che volevo mostrare, perché devo raccontarvi appunto di Abuna Manuel e devo motivarvi la frase che è contenuta, si insiste molto in appunto in Kairos Palestina. Allora, chi legge Kairos Palestina trova appunto una prospettiva di fede e credente appunto e di grande speranza. È inaspettato questo documento. E i capitoli sono 3: fede, speranza e carità. Le virtù teologali riscritte per la situazione della Terra Santa. I 3 capitoli sono appassionanti, sono pieni di domande, come questa per esempio, dicono: perché ora fare questo documento, si chiedono, perché oggi, dicono i cristiani di Terra Santa, abbiamo raggiunto un punto morto nella tragedia del popolo palestinese, e coloro che possono prendere decisioni si accontentano di gestire la crisi piuttosto che impegnarsi seriamente a trovare un modo per risolverla. Che cosa fanno i leader della comunità internazionale? Che cosa fa la Chiesa? Questo lo dicono loro, che sono la Chiesa, ma è importante anche chiederselo per fare sempre di più. Perché il problema non è soltanto di ordine politico, è una politica che distrugge la persona umana. Per questo è preoccupazione della Chiesa. Israeliani o palestinesi che siano. Ecco, questa è la prima chiave. Nel punto della fede, infatti, sviluppano proprio questa, diciamo, questa professione di fede nel Dio che mette la sua immagine su ogni uomo. E quindi, in modo molto bello, proprio partono da questa constatazione, dicendo quello che per noi è scontato, ma che in realtà ha bisogno proprio di essere ricordato. L'amore è vedere il volto di Dio in ogni essere umano. Ogni persona è mio fratello e mia sorella,
Tuttavia, vedere il volto di Dio in ognuno non significa accettare il male o l'aggressione da parte sua. Piuttosto questo amore cerca di correggere il male e di fermare l'aggressione. L'ingiustizia contro il popolo palestinese, cioè l'occupazione israeliana, è un peccato contro Dio e contro l'uomo e deve essere combattuto. È un male, un peccato che deve essere rimosso. L'amore cristiano ci invita alla resistenza. Tuttavia, questa resistenza è fatta con amore. E noi dobbiamo resistere perché è un diritto e perché è un dovere del cristiano. Una resistenza creativa per trovare strade umane che impegnino l'umanità del nemico. Avete capito lo spessore di questo testo? Questa è la non violenza, no, del cristiano, questo è il Vangelo, è il porgere l'altra guancia, quello che sentiamo la domenica e vogliamo vedere concretizzato. E allora questo, allora si capisce, ecco, perché quando si arriva a Betlemme con il pullman si ferma, ci si ferma davanti al checkpoint e lì su quel tratto di muro si vedono le suorine, le suore del baby hospital, se si capita di venerdì, che dicono il rosario perché il muro crolli. Lo sapevate questo? No, non dovete ridere, perché vi ho fatto io ridere. No, è serio il discorso. Il muro di Gerico, va bene, e il muro di Betlemme. Loro è dal 2004 che dal 1 marzo suor Silvia quella volta, adesso c'è suor Lucia, tutte le altre le conoscerete, sarete state, queste ostinate dicono: noi tutti i venerdì facciamo la nostra protesta non violenta, rosario, vada legna su e giù, i soldatini si irritano, va bene, e noi avanti finché non crolla e non si ferma nessuno. Volete dire che sbagliano? Ognuno farà le sue manifestazioni, loro fanno così la loro protesta col sorriso sulla bocca. E quest'estate purtroppo i militari hanno approfittato di questa cosa che cominciava anche a divulgarsi, e già Monsignor Sambi non era molto contento, perché poi si turbano gli equilibri politici, capite? È chiaro, quelle cose, anche dicendo rosario si può fare politica. E allora, però, purtroppo in agosto, quando sono stato con gli ultimi gruppi, il soldato, vedendoci, ha detto: allora io chiudo la città. Cioè praticamente è una punizione collettiva, una cosa molto pesante. Quindi mentre noi dicevamo rosario, loro hanno chiuso le porte di Betlemme, quindi si è creata una coda infinita, quindi contro i palestinesi. Allora abbiamo fermato il rosario, capite che purtroppo chi ha sempre l'arma dalla parte sua è più forte, no? Ecco, è con questo spirito che io vi racconto la storia di Abuna Manuel. Adesso lo vedrete, questo faccione di parroco, che vi racconta cose terribili, ma lui dice che la Nakba, torniamo a quella parola di oggi, la Nakba non è stata solo nel 48, ma non si è più fermata. Purtroppo l'oppressione continua, lui parla per Gaza, ma è la stessa situazione di una gabbia, dove appunto non c'è questa libertà e questa possibilità di vivere normalmente, ecco, continua. E lo dice però con questa stessa speranza. Nel libro io l'ho scritto perché poi, mentre mi raccontava le cose più strane, a volte anche io sorridevo un po' come le suore, quando mi ha detto per esempio che il telefono, poi riso abbondantemente, quando ha detto che sì, ho visto, anche poi più tre dietro. Allora, a un certo punto una Manuela ha detto che eravamo sotto il bombardamento e con i cellulari siamo stati più forti dell'esercito di guerra. A questo punto io non ho più riso, ho detto: Abuna vuol dire don, va bene? E dice: Abuna, spiegaci questa cosa, siete stati bravissimi, avete sconfitto l'esercito col cellulare. Ho detto: questo qua è impazzito, non faccio neanche il libro se questo ha perso la testa. Non aveva perso la testa, lo racconta così: durante l'assedio ho pensato che sarebbe stato bello e soprattutto utile restare tutti in comunione, in qualsiasi luogo ci trovassimo, cristiani e musulmani, tutti spiritualmente uniti. Ogni giorno ci radunavamo nella scuola delle suore alle 6 di sera, perché in chiesa non era più possibile andare. In quei momenti dovevamo sopportare il frastuono dei bombardamenti. Provate solo a immaginare che cosa significa pregare insieme mentre fuori c'è l'inferno. A me sembrava che si concretizzasse la chiesa dei martiri. Questo ho imparato. Quando la Chiesa è in difficoltà, prega. E così invitavo tutti a pregare. A un certo punto ho pensato di usare il telefonino. E per essere in qualche modo superiore all'intera macchina da guerra israeliana. Non ridiamo. Poiché nel cellulare ho il file del Vangelo, aprivo il file sul versetto che desideravo citare e lo spedivo con un SMS a tutti i parrocchiani, musulmani e cristiani. Questo ha sempre questa idea che per noi facciamo fatica a capire. Vabbè, tutti, sono tutti là, tutti sono sotto la stessa... E lo stesso facevano loro, che mi rispondevano con delle preghiere, delle frasi del Corano, dei pensieri. Il rimanere in permanente stato di preghiera, uniti gli uni gli altri, ci ha reso sempre più convinti di affidarci alla volontà di Dio. Durante l'assedio abbiamo scoperto la bellezza della nostra fede. Oh, bello. Che bello. E noi che dobbiamo fare... chissà cosa inventare per scoprire la bellezza della nostra fede. Allora, Abuna Manuel, così poi vi porto in qualche modo...
Non è rimasto niente.
La guerra è una cosa orribile e quindi per dirla si usano parole orribili. Israele ha chiamato la sua ultima guerra ai palestinesi della striscia di Gaza così, piombo fuso, un nome che da solo già dice di morte, distruzione, ustioni, bruciature, il tutto su una popolazione che non poteva scappare, niente profughi per una volta, come incendiare un formicaio in una striscia di terra che ha la densità di popolazione proprio di un formicaio. 1400 morti, più o meno, oltre 400 sotto i 16 anni, più o meno, cioè bambini. E in una scatola sigillata, contare i morti, i feriti, i mutilati, gli ammattiti di guerra, è stata l'unica possibilità per le vittime, oltre a coltivare l'unica cosa che può crescere dal piombo fuso, cioè altro odio.
Che cosa è accaduto a Gaza nel giorno di Natale del 2008?
Non regali, una crimine contro l'umanità, una crimine contro la vita stessa. Natale per noi era passare di questa vita alla morte e alla vita eterna. Era questo Natale per noi.
Un uragano, un crimine contro l'umanità, 1500 morti, 400 bambini, 5000 feriti, distruzione di case, di campi, di tutto, ma tutto questo è stato preceduto da un lungo periodo di assedio, da un embargo totale, e il mondo è indifferente ad assistere a questa distruzione totale. Come, cosa vuol dire vivere tutto questo a Gaza?
It doesn't mean for us anything, what it means for us, it was the humiliation we supported during all these years, the humiliation, the life of dogs.
Un inferno e un parroco all'inferno. Una comunità cristiana che resiste ad una situazione impossibile da sopportare. Ma cosa vuol dire resistere come chiesa?
In a time of war, it is not the time to say Christian or Palestinians. During war, we were all Palestinians. We were defending our people, not only Christians, we were defending also Muslims. We were defending our trees, our land, our houses, everything. Now Christians, we were looking for God, but also we were praying the whole time, but in the same time we were resisting. We were saying yes to God, but no to Zionism, no to this slavery. Between slavery and death, we prefer to die. between slavery and death, we have no choice. And the church was praying and resisting in the same time.
Beh, voi avete capito perché valeva la pena far conoscere quest'uomo, perché questi sono i cristiani, queste sono le persone che con il popolo, con la gente che soffre, proprio, avete sentito, non parla, dice non vogliamo essere eroi, no, vogliamo vivere, forse per questo vogliono distruggerci, ma vogliamo solo vivere, vogliamo bene i nostri bambini, ma certo quello che Abuno Manuel scrive, soprattutto raccontando le vicende dei bambini della scuola, delle suore, dei suoi parrocchiani, sono fatti terribili, e lui dice, ecco, è l'umiliazione quello che è pesante, questo all'inizio dice l'umiliazione, poi dice anche con forza straordinaria, dice noi resistere e pregare, e questo veramente è una scuola, no? Per chi dice sì, non soccombi. Ecco, questo esempio, e vorrei anche per appunto per dialogare con voi, vorrei chiudere un attimo questa parete di Gaza dandovi l'ultimo aggiornamento dell'ultima volta che sono entrato, e credo sia importante per comprendere un po' tutto, ecco, questa chiave un po' dell'umiliazione, questa chiave di una fede scoperta e però anche di una difficoltà sempre più grande, ecco, che diventa anche vita quotidiana. Pensate solo i primi minuti, in pochi minuti, 2 minuti, era il 27 dicembre, poi dopo noi abbiamo dimenticato, come purtroppo, in primi 27 dicembre, racconta Abuno Manuel all'improvviso nell'arco di 2 minuti. Tutte le postazioni della polizia municipale sono state colpite nelle varie città, contemporaneamente. 64 ufficiali della polizia sono stati colpiti. All'udire il rumore indescrivibile di tutte quelle esplosioni, le suore sono capitate subito in canonica e i bambini della scuola che dirigevano hanno cominciato a urlare, a squarciagola, a piangere per i vetri distrutti. Ma voglio raccontarvi di un mio amico, un caro ufficiale della polizia, che aveva studiato nelle migliori scuole e a cui ero molto legato, è morto insieme a tutti gli altri ufficiali impiegati della polizia durante la cerimonia di premiazione. Poi sentite concludere. Ma i poliziotti e i vigili non sono soldati, non fanno la guerra, non sono militari. Perché allora tutti questi morti? Ecco, la lettura è quella quotidiana, è quella della gente, no? È quella di target, no? Si dice in termini militari, target che non possono essere, che ci vivono. Se noi domani ci riconvochiamo a parlare di Iraq, di Afghanistan, purtroppo non dovremmo parlare di Bush o di Obama, ma dei civili, perché voi sapete che permettendo anche poi che ci siano delle rivelazioni di segreti nascoste, tenuti nascoste, sono migliaia e migliaia e migliaia sempre le vittime civili. E allora per questo giustamente ci indigniamo. Che cos'è Pax Christi? Ecco, Pax Christi è proprio questa, nella Chiesa, questa presenza che attraverso il nostro Presidente, il Vescovo di Pavia, giudici e poi il Consiglio Nazionale, i nostri punti pace, cerchiamo di ricordare ai cristiani che davvero la pace è la prima consegna di Gesù risorto, non ha detto altro, e insisteva poi, pace a voi, si gira, pace a voi, vuol dire che era proprio importante, insomma, questa pace consegnata. Allora, ecco, io credo che sia più produttivo quindi fare un po' di dialogo, e vi mostro l'ultimo aggiornamento da Gaza, e poi intanto voi avete già senz'altro qualche domanda, così magari tocchiamo. Mi ero riproposto di mostrarvi delle mappe, delle mappe un po' della storia, casomai attraverso le vostre domande lo facciamo. Queste immagini sono invece di settembre, sono il mio entrare a Gaza con la possibilità rarissima che una persona possa entrare. Ho cercato di andare a vedere ancora una volta i tunnel da dove passano dall'Egitto, dalle frontiere, tutto quello che insomma a fatica forse voi sapete o forse invece proprio non lo sapete. Ecco, voi non avete mai visto un mare meraviglioso, qui ci vorrebbero l'Avalturno, va bene che una spiaggia, una sabbia che noi a Venezia ce la sogniamo, e la spiaggia di Gaza, ecco, sono andato a vedere il pescatore. A un certo punto mi sono fermato, ho fermato la macchina perché ho visto una cosa strana. C'erano dei ragazzi sulla riva che pescavano senza le barche. E allora ho fermato tutto, ho pensato, guarda, questa cosa qua dovrò raccontargliela a Carpi. No. Allora, no, questa cosa qua la voglio fissare nella mia telecamera, perché secondo me, ecco, è proprio il simbolo di quello che sta vedendo questa gente. Loro sono lì, avrebbero per il diritto internazionale la possibilità di utilizzare 20 miglia della costa per la pesca. Anche lì, vabbè, nonostante le colonie siano andate via, voi sapete che mentre la Cisgiordania, dopo mettiamo la mappa, mentre la Cisgiordania è ancora sotto occupazione, qui dal 2005, guardate l'estate 2005, sono stati tolti i coloni, però le chiavi di Gaza, le chiavi di casa sono state date ai proprietari, ma prima l'hanno chiusa la prigione, e allora ci sono motovedette che sparano i pescatori. Io, se posso portarvelo quando viene in Italia, conosco un ragazzo, Nahor, un israeliano che fa parte dell'associazione pacifista, e come Brunetto ha raccontato l'altra volta, ci sono associazioni israeliane che su questo dopo parliamo, che straordinarie, che lavorano nelle scuole, che lavorano per la pace. Neve Shalom è uno di questi laboratori, ormai lo sapete che cos'è, quindi non ve l'ho raccontato. Ci sono tantissimi gruppi e luoghi che partoriscono questo futuro di pace. Ecco, però la situazione è ancora questa. E allora, guardate gli ultimi minuti, e ci sono i pescatori e ci sono anche le fabbriche di mattoni. Perché? Io dicevo, come fanno a costruire? Se io so che nella lista nera, cioè dei prodotti che non entrano, va bene, c'è il cemento, ci sono tutti i materiali edili, no? Allora, non solo ci sono, a te che entri, anzi, ai pochi che entrano, vedono lo spettacolo delle montagne, montagne di macerie. Bezzelem ha calcolato circa 600.000 tonnellate di macerie. Io mi ripeto questo numero perché 600.000 tonnellate, credo siano tante, di macerie, che non toglierà mai nessuno perché non hanno neanche una vanga. Come faranno a ricostruire? Allora ho trovato dei ragazzini che buttavano prendevano le macerie e le riciclavano.
Dalla cima di una collina a Gaza è possibile vedere la vastità di questa città. Qui siamo tra Jabalia e Tamuna, tantissime, migliaia di case, ma a distanza non è possibile vedere quello che invece a distanza ravvicinata è possibile invece, ecco, qui in questo punto, per esempio, vedere una casa distrutta, un po' più in là la scuola, altri edifici. La casa del nostro amico Adnan è esattamente in questa direzione, e mi raccontava che appunto da qui l'esercito colpisce e ha colpito e continua anche ancora a raggiungere questa postazione molto spesso, ed è facile che arrivino i colpi dell'esercito esattamente nella sua casa. A Jabalia, la distruzione e la devastazione è totale, ma cosa fare di tutte le macerie? Alcuni si ingegnano e non potendo usare il cemento, perché il cemento non può entrare a Gaza, queste persone recuperano, riciclano il cemento distrutto.
Immagine parlano da sole, qui la devastazione è totale, questo sono ancora gli effetti di piombo fuso. Queste immagini forse le ricordiamo dalla televisione, questi erano i bombardamenti mirati alle istituzioni palestinesi di Gaza. Qui c'era la sede di tutti i ministeri. Questi edifici sono stati costruiti con gli aiuti internazionali.
Una voragine del terreno, si tratta della
del deposito dell'acqua, un target preciso durante i giorni di piombo fuso. Era importante colpire non le infrastrutture del terrorismo, ma le infrastrutture invece che rendevano la vita possibile alla popolazione civile. Siamo esattamente al confine con l'Egitto. Questo è l'Egitto, vi arrivo il muro, e qui c'è ancora il muro, perché l'Egitto certamente non aiuta, come gli altri paesi arabi, non aiuta i palestinesi. E se aiutasse veramente i palestinesi di Gaza permetterebbe il passaggio delle merci, ma invece per i suoi contratti, i suoi legami con l'America e con Israele, di conseguenza l'Egitto invece non solo chiude il confine, ma anche di là proprio sta lavorando, il gruppo che vediamo in fondo, di là del confine, stanno lavorando per un altro muro, un muro sotterraneo che attraverso un allagamento dei tunnel prevede un blocco ancora una volta del commercio. Se questi sono i fratelli arabi. Un mare meraviglioso, potrebbe essere un lungomare di una località turistica ambita da ogni parte del mondo, se non fosse che siamo a Gaza e se non fosse che la popolazione che vive qui ormai da anni e anni nel barco, la sede, è possibile quindi che anche una bellezza naturale come la spiaggia sia valorizzata. Le palme, una specie di pianeta, in realtà è tutto distrutto perché quando se ne sono andati i coloni, come sappiamo, nell'estate dell'agosto del 2005 hanno distrutto tutte le loro case, non è rimasto nulla, e così anche questa presenza non ha restituito alla terra di Palestina la bellezza della sua natura.
Grazie per la vostra attenzione.